saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Sono felice davvero di trovarli. Loro sono un duo musicale, ma sono anche una coppia nella vita. E tra l'altro sono metà Roma e metà origini anche venete e trevigiane, amatissimi in Italia ma anche all'estero. Sto parlando dei Jalis, che sono qui di fronte a me. Quindi ciao e benvenuto a Fabio.
Ciao, ciao, ben trovati. Ben trovati.
Benvenuta ad Alessandra.
Fabio ancora accaldato, ben trovati a tutti quanti.
Ragazzi, allora il Paradiso Equi Tour continua a macinare un sacco di date su e giù per lo stivale, ma ci saranno anche delle belle novità internazionali. Un concerto ovviamente va vissuto, non si può raccontare, ma so che insomma ci sono molti brani vostri ovviamente, ma anche delle cover. E vi piace anche ogni tanto testare qualche pezzo nuovo live?
Assolutamente sì, ci sono dei brani per esempio dell'album Voglio Emozionarmi Ancora, che è uscito nel 2020, e ogni tanto ne peschiamo uno, Centesimi di Pioggia mi viene in mente.
Esatto, che è un brano molto, molto intenso, perché comunque parla di ricordi, quindi c'è questo momento quasi, a volte io quando lo canto mi emoziono perché una parola dietro l'altra mi fanno veramente emozionare, ed è come se se trasportassi quello che ho dentro, trasportassi tutto fuori praticamente.
Paradiso è qui, questo nuovo pezzo accompagnato anche da una bellissima clip con protagonista la vostra figlia più piccola, che ha 17 anni, Aurora. È una lettera aperta per ricordarci insomma che non sempre bisogna cercare molto lontano. Il paradiso veramente è la parte più buona di noi ed è sempre quella che poi aiuta anche a risollevare.
Assolutamente sì, soprattutto in questo periodo dove noi abbiamo molte difficoltà nella comunicazione tra di noi, nella comunicazione personale, la diffidenza, la difficoltà anche di stringerci la mano, di dirci buongiorno, buonasera, ciao, ti voglio bene, e quindi cercare il nostro paradiso, perché lo abbiamo, ognuno di noi ha un paradiso, e cercare di tirarlo fuori e di condividerlo con qualcun altro, penso che sia importante. Hai citato Aurora, sì, nel video c'è Aurora, e Aurora proprio in un certo momento è come un passaggio, no? da noi, dai genitori ai figli, il passaggio di un pennello che cancella tutte le brutture. Ci sono delle fotografie appese, questo grazie alla regia magistrale di chi ha fatto il video, e c'è un momento in cui Aurora cancella con un pennello bianco di vernice bianca, cancella queste brutte foto che sono la fame, la povertà, sono la guerra, e quindi iniziamo noi a farlo, poi arriva Aurora, e quindi è come se noi cedessimo la possibilità, insomma il futuro va nelle mani dei giovani.
Dobbiamo anche pensare che quello che noi lasciamo, noi dovremmo lasciare delle cose belle a questi ragazzi, questo è il problema, e invece c'è tanto egoismo, e quindi i ragazzi si troveranno sicuramente un mondo molto malato, purtroppo.
State preparando, so, il nuovo album, dal 93 siete etichetta indipendente, investendo un bel po' di soldini, ma siete cantautori che scrivono i pezzi veramente con la carta e con la penna.
Ah, esattamente, noi nell'ottobre del 93, quando abbiamo visto che le major non erano interessate alla fantastica voce di Alessandra, io le ho girate tutte perché facevo il suo agente tra virgolette, scrivevamo le canzoni insieme, poi lei si presenta, volevo che si continuasse a presentarsi da sola, e niente, mi dicevano sì, però la voce di Alessandra, ma non è, ma le donne non vendono, ma io ho detto, ma voi state impazzendo, cioè c'è una voce tra le più belle che ci sono in Italia, tant'è che poi abbiamo detto apriamo la nostra piccola etichetta indipendente, la Jalis SSNC Produzioni ed Edizioni Musicali, e con questa siamo arrivati a vincere il Festival di Sanremo con Fiumi di Parole, e ci siamo andati all'Eurovision Song Contest, e tutt'oggi ancora con questa libertà e con questa voglia ed entusiasmo siamo ancora dei produttori indipendenti ed artisti che portano il loro messaggio.
Il Paradiso qui è stata pensata proprio per il contest di Una Voce per San Marino, che consentiva poi al vincitore di partecipare all'Eurofestival. Avete vinto il premio Miglior Look, 12° posto, voi sorridete già, ma soprattutto ecco le lacrime di Alessandra, perché insomma c'era quest'area internazionale di grande condivisione tra artisti, un po' come il vostro Eurovision del 1997, come ha ricordato Fabio, quarto posto.
Beh, io ho pianto effettivamente appena uscita dal palcoscenico, perché è proprio come se avessi avuto una grande adrenalina, perché comunque era da tanto che non facevamo una gara io e Fabio, quindi tornare su un palcoscenico, pensare che comunque sei in gara, pensare che il premio è proprio la partecipazione alle semifinali dell'Eurovision Song Contest, quindi tornare in una situazione che già avevamo vissuto e che a tutti fa piacere rivivere, perché veramente è una cosa meravigliosa essere all'Eurovision Song Contest. Io sono uscita come se avessi scaricato tutta quella tensione, che comunque, però sono state lacrime belle, cioè nel senso non lacrime di tristezza perché comunque no, non è andata, anzi lacrime veramente di gioia, perché avevo fatto una cosa che mi aveva soddisfatto al 100%, anzi al 1000 per 1000.
Paradiso è qui, secondo me poteva avere anche delle buone chance per il Festival di Sanremo, la butto lì.
Ma non abbiamo presentato questo nel Festival di Sanremo, cioè non l'abbiamo proprio scritto forse 10 giorni prima che ci candidassimo.
Proprio a richiesta sul Festival. No, sì, probabilmente sì, sai, perché comunque è un tiro, è un'aria che noi portiamo dietro. Noi facciamo caso tantissimo al contenuto dei testi, alle melodie, per far viaggiare bene la voce di Alessandra. Poi il vestito che gli diamo è un vestito casuale, che è quello magari pescato, perché ci piace sperimentare sempre. Però hai ragione, sì, forse poteva starci, poteva avere un suo posto.
Beh, come tanti altri brani, scusami, adesso lo dico.
Perdonami. Per esempio?
Perché sei desiderio, non ci poteva stare.
Ma perché tra Rosa e Cielo, che ti ha fatto?
Appunto, che ti ha fatto se torna la voce?
Non voglio emozionare, voglio emozionarmi ancora.
Appunto, e allora? Tutte canzoni.
Sono
tante,
La lista è lunga, ma infatti vi aspettavamo tutti, me compreso, davanti alla TV, quando abbiamo saputo che su questo palco 2024 ci sareste stati come ospiti quasi internazionali, devo dire, grazie al sostegno e al tifo di Fiorello, blindatissimi, senza nemmeno aver provato. Siete ritornati 27 anni dopo su quel palco, quello dell'Ariston al Festival di Sanremo, e vi chiedo ovviamente che effetto vi ha fatto veramente dopo tanti anni quell'esibizione.
Allora, io posso dirti intanto sicuramente grazie a Fiorello, però
questo ci penso, però grande incoscienza da parte nostra,
Perché siamo saliti senza fare le prove
con due direttori, tra l'altro, d'orchestra, Peppe Vessicchio e Leonardo D'Amici, sai, ricordiamo anche questo.
Scusa tanto,
le cose si fanno bene o no?
Due presentatori.
Cioè. Esatto. No, beh, allora, noi siamo saliti sul palco incoscientemente, senza provare, ma con la coscienza di conoscere il nostro pezzo, quel palco e il pubblico che aspettava. Il grazie l'abbiamo sempre detto a Fiorello, perché ci ha invitato lui, ci ha voluto fortemente già dal Glass, quando noi ci ha invitato, eccetera. Però io vorrei fare un ringraziamento a tutto il pubblico che ci ha sostenuto e che ha gridato perché noi Giallisti a Sanremo, e anche a Fantasanremo, che ci ha sempre messo dentro questa grande scommessa benevola, carina, divertente. E mi viene in mente, non so, Eugenio in Via di Gioia, che avevano fatto questa canzoncina per Fedez, per Chiara, quindi c'è tutta una serie di cose, soprattutto dalla gente, che si un po' si ritrova in noi, un po' come, no, come due artisti che vogliono con determinazione e anche con caparbietà raggiungere quelli che sono i loro sogni. Noi, per noi, oltre ad essere un divertimento, è anche un lavoro, ovviamente, fare musica.
Infatti questo filo rosso, grazie, devo dire, alla consacrazione anche di quella standing ovation con il pubblico, non si è mai davvero interrotto, per fortuna.
No, perché noi abbiamo sempre cercato comunque di non andare sott'acqua, ma di rimanere proprio a livello, a galla. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda, io e Fabio, e quindi abbiamo sempre portato avanti quello che è il nostro modo di essere, di fare, senza filtri, senza sovrastrutture, quindi forse è quello, cioè il fatto di essere così tenaci, così testardi, capoccioni, però credere, far capire alla gente che noi ci crediamo in questo mestiere, e quindi questa sicuramente è la cosa che è arrivata.
E poi la serenità e la sincerità di fare le cose, cioè le nostre collaborazioni, viene in mente da un brano di Bacalov, un brano scritto con la professoressa Lirita Lei Montalcini, tradotto, un saggio tradotto in canzone, mi viene in mente Yunista Ofik, un poeta italo-iracheno, mi viene in mente il progetto realizzato con le carceri di San Vittore, e quindi un brano con Maurizio Fabrizio. Cioè, voglio dire, abbiamo una fame continuamente di trovare stimoli e anche collaborazioni.
Sorrido adesso che qualcuno magari dell'ambiente, quello dei bottoni che contano, magari stenderebbe anche tappeti rossi per avervi come ospiti.
Guarda, noi non ci tocca. Esatto, me ne può fregare di meno.
Lo diciamo col sorriso, ma c'è stato anche un momento in cui Fabio ha dovuto fare anche il cameriere, quindi questa energia, soldi, lacrime, ma tantissima tenacia, che cosa davvero vi ha aiutato a non mollare mai?
Quello, il momento del cameriere, è vero, e lo ricordo con orgoglio.
Scusami, ho scoperto che Alessandra aveva trovato proprio un bigliettino in una scatola di biscotti con scritto "non mollare mai".
Sì, dietro al cellulare dice "non mollare mai". Sì, l'ho trovato, perché me l'ha regalato la Aurora, la piccola, mi ha regalato questi biscotti della fortuna. L'ho aperto e ho trovato proprio la scritta "non mollare mai", come ho trovato una scritta nei Baci Perugina "i grandi sognatori non dormono mai", e noi siamo sognatori ma non dormiamo, cerchiamo di essere sempre attivi e svegli.
No, ma Ma questo è, cioè il fatto di avere continuamente un sogno, di continuare a rispettare la musica, rispettare anche chi ascolta la musica, rispettare le persone che sono a fianco a noi. Abbiamo un team di persone eccezionali, una band, noi stiamo facendo il tour in Italia con una band fantastica, facciamo famiglia e con tante persone facciamo famiglia, ci fermiamo e ci mettiamo a parlare e a discutere anche di cose, proprio perché non ci piacciono le sovrastrutture, ci piace il rapporto umano con le persone.
Fiumi di parole, vittoria a Sanremo nel 97, ma è diventato un pezzo immortale. Che cosa rappresenta in mezzo ovviamente a tanti del vostro repertorio, dopo tanti anni, questo pezzo che devo dire è speciale, è sempre fresco e l'abbiamo anche proprio testato quest'anno sul palco live.
È una fortuna.
È il figlio maschio.
È una fortuna. Io se ti do
piccoli miracoli.
Io non saprei, perché tanti poi dicono sì, vabbè, ma sai quel brano, però sempre Fiumi di parole, perché ha una, ovviamente ha avuto un'esplosione micidiale soprattutto all'estero. In Italia viene ricordato, ma soprattutto all'estero. Poi in Italia viene usato per il calcio, per tante cose, quindi diventa, sì, diventa una cosa, non voglio esagerare, però un brano che rappresenta uno spaccato sociale in un momento particolare. In realtà questo succede, è una fotografia di quel 1997, ma poi va avanti, perché oggi se tu dici a una persona sei un fiume di parole, ed è un modo di dire, e lo senti anche nel calcio, lo senti nella politica, lo senti dire, significa che viene tramandato e viene portato avanti, ecco perché diventa eterno. Il pezzo poi fuori all'estero è piaciuto molto grazie all'Eurovision Song Contest, e per me è un miracolo, come hai detto, è una fortuna, perché scrivere un brano che poi diventa di proprietà di ognuno di noi, ragazzi, bambini, anche che lo sento perché i genitori sono affezionati, portano i loro figli a conoscerci. Noi abbiamo le giallisse tribù che sono ragazzi giovanissimi di 11-13 anni che ascoltano le nostre canzoni e sono innamorati di Fiumi di parole. E per questo è un grande privilegio.
È un privilegio.
Vi siete conosciuti nel 90 in uno studio di una casa discografica, 32 anni di coppia, una famiglia, due figli, vita artistica. Dicono sempre che lavorare nello stesso ambiente non giova. Voi siete veramente la prova e la testimonianza del contrario, che invece rinforza.
Ma forse perché ognuno di noi ha i suoi ruoli, ha le sue peculiarità, i suoi spazi, e quindi di conseguenza cerchiamo di non pestarci i piedi l'uno con l'altra, e quindi mandare avanti la famiglia come tutte le famiglie italiane e del mondo, quindi insomma questo siamo.
Le vostre figlie Aurora e Angelica non hanno velleità artistiche, mi pare.
Aurora 24 anni, lei si
come Aurora 24 anni? Già lei è confuse. Ah, andiamo bene.
Dilute che tu.
No, dico Aurora 17 e Angelica 24. Angelica è la ragazza dei numeri, quindi economia, quindi statistica, adesso deve laurearsi, prendere la seconda laurea, quindi insomma, lei è così. E invece Aurora è l'artista di casa che scrive testi, che compone appunto canzoni insieme al suo ragazzo, diciamo così, no? Che è un chitarrista e quindi insomma sta molto bravo, tra l'altro Emanuele. Hanno formato un duo, posso dirlo? Sono gli Era di Febbraio, quindi se andate sui social li vedete, stanno cominciando, si stanno affacciando e noi li stiamo portando, cioè ce li stiamo portando appresso, perché comunque vogliamo che vedano com'è questo ambiente, se veramente loro sono in grado di sopportare tutto questo e supportare, quindi insomma non è un lavoro semplice fatto
ovviamente tutto è rigorosamente partendo dal basso, cioè noi diciamo voi dovete stare sul palco, cantare, ma voi siete voi, noi in giallisti non c'entrano nulla, voi siete voi, dovete farvi la vostra esperienza, sappiate che è un sacrificio, perché comunque gli orari, le prove, farsi male sul palco, sentirsi i fischi, le persone che magari se ne vanno, o avere anche solo una persona che sta lì ad ascoltarvi, sappiate che questo è amore per la musica, quindi fate la vostra musica, le vostre canzoni, sì, sono bravi, devo dire che comunque scrivono belle cose, però andate, questo è se è il vostro desiderio, divertitevi, ma divertitevi con serietà, perché la musica non si prende in giro.
Zero spinte, però ovviamente in famiglia hanno un bellissimo esempio, dai.
Beh, insomma, noi siamo così, quindi non abbiamo mai costretto nessuna delle due ragazze a mettersi a studiare uno strumento oppure a cantare per forza. Se è una cosa che cresce dentro, che arde, allora ben venga.
Anche perché Angelica, comunque, quando aveva 12-13 anni, ha partecipato ad un concorso internazionale, in realtà due, anche uno nazionale di poesia, quindi premio Wild, concorso internazionale, e l'ha vinto. Quindi significa che, insomma, qualche gene c'è. Per però poi ha scelto di fare intelligenza artificiale, come ti diceva Alessandra, matematica, quindi nessuno è forzato, libero spazio per tutti, libertà, altrimenti diremmo cose che anche nella nostra vita andrebbero contro.
La roccaforte di Giallis è sempre il Veneto o vi siete spostati?
No, è sempre il Veneto, anche se comunque viaggiamo tra Reatino e Lopitergino, quindi insomma sì, ma il Veneto è Veneto.
Oltre al nuovo album, i Giallis sono stati scelti per rappresentare l'Italia all'Eurovision On Tour. Partirete da Madrid e arriverete fino a Sydney, quindi un bel giretto internazionale verso l'Australia. Siete pronti?
Assolutamente
io
sì.
Io pensavo che mi portassi in vacanza, invece no,
si lavora.
È una vacanza questa, cioè io l'ho accettata proprio perché è una vacanza, sì. A metà ottobre partiamo per Madrid, poi ci sarà Parigi, ci sarà Londra, ci sarà Stoccolma, poi andremo 3 giorni in Australia e l'ultima dovrebbe essere a gennaio ad Amsterdam a chiudere. Questo Eurovision On Tour che è la parte live dell'Eurovision Song Contest, quindi siamo veramente onorati di partecipare, di rappresentare l'Italia, perché siamo gli unici italiani che poi rappresentano appunto.
Ultime due cose, ma altra bella soddisfazione per i Giallis: durante il Covid avete mandato un pezzo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che riguardava un po' le vittime anziane e il sole, e lui vi ha addirittura scritto che voleva l'album.
E coniugi Giallis ci ha risposto, sì, e noi abbiamo, cioè no, eravamo increduli sinceramente in questa, a parte che è tutto partito dalla mente folle di mio marito su quel famoso tavolino 50x60 che ancora teniamo perché è un cimelio dove è nata la scrittura di Fiumi di parole, e lì appunto lui ha spedito questa lettera, ci ha risposto il presidente che voleva l'album. Però la cosa bella è immaginare il presidente che sale nella sua 500, che mi sembra che c'è una 500, e inserisce il CD dei Giallis e sua, no, è incredibile questa cosa, veramente incredibile.
Il brano che dici è appunto un brano importante, un brano
Speranza in un fiore, tesoro.
Un brano complicato, sì, lo sapevo, hai voluto dirlo te, tesoro. Cioè, vabbè, è la voce, quindi è un brano particolare dove parlava appunto dei nostri nonni che abbiamo perso durante il Covid, ma anche quelli che comunque ancora stanno aiutando le famiglie e quindi portano a scuola i bambini. La cosa bella di questo brano è che il video è realizzato con tante fotografie e video arrivati appunto da, come testimonianza, da tanti nonni. Sono arrivati circa 500 video e foto, abbiamo cercato di metterle stringendole una sull'altra per dare una testimonianza e un ricordo di queste fantastiche persone.
Vi chiedo una cosa, visto che abbiamo parlato di giovani prima, che cos'è che secondo voi penalizza i nuovi artisti della musica italiana di oggi? Insomma, io vedo, purtroppo lo dico con dispiacere, l'ultimo esempio è un nostro conterraneo vicentino, Veneto, San Giovanni, no? Grande apice, poi proprio l'ultimo Sanremo ha deciso per il momento di mettersi da parte e stare un attimo a guardare quello che succede. Che cos'è? Io vedo tutti questi giovani che vengono pompati come delle grandi star, sono già dei divi senza neanche avere 20 anni di carriera, neanche 5 anni di carriera. Non è già questo voler subito atteggiarli a divi che è un po' pericoloso?
Abbiamo iniziato questa intervista parlando della libertà e forse manca proprio questa a questi ragazzi, cioè loro in realtà sono incatenati a loro stessi, vogliono già arrivare ad avere successo, vogliono già arrivare a calcare grandi palchi, vogliono già vendere. I social sicuramente sono importanti, ma in realtà incatenano anche queste scelte. I numeri sono complicatissimi perché sono troppo determinanti. Non c'è il romanticismo in una canzone, ma c'è il mercato che bisogna star dietro. Quindi hai citato un artista bravissimo che si è trovato a un certo punto costretto a dire finalmente quello che pensava, perché sai, anche lì sembra una colpa, io non posso esternare che non sto bene, ma no, ma perché no? Chiaramente la gestione
è umano, cioè l'umanità delle cose manca, l'umanità, quindi capire che un artista deve avere i suoi tempi per scrivere, i suoi tempi per salire su un determinato palco, i tempi per fare un determinato percorso, quindi cioè non bisogna
su quel palco, scusami Alessandro, ci deve anche stare bene.
Esatto, deve sentirsi bene con se stesso, perché se non sta bene con se stesso non trasmette neanche a chi sta sotto, che ti ascolta, quindi diventa veramente come se fosse una macchina tritacarne, questa non va bene assolutamente.
I tempi sono complicatissimi, come dicevi, mentre tu scrivi una canzone 10 anni fa, una canzone poteva magari durare 2 mesi, 3 mesi, oggi dopo 10 giorni, 15 giorni devi continuamente alimentare, promuoverla, stare dietro, meno che non diventi un successo, però non basta quello, ne serve subito un altro, perché poi quando sono 3-4 brani che hanno quel tiro, allora si aprono anche dei concerti, quindi i budget, quindi il mercato intorno, e questo è una mira di gestione. Io non ce l'ho con l'artista non lo può sapere, è la gestione che molto spesso diventa a spremuta d'arancio, capito? Che diventa complicata per un giovane. Il giovane molto spesso, addirittura, non voglio esagerare, ma concede se stesso, nel senso, a costo di non guadagnarci, io però divento famoso, e questo non va bene. Ci sono tanti diritti che fanno parte dell'artista, tra cui quello della libertà, ma diritti che sono diritti connessi, diritti importanti, fondamentali nell'industria discografica. Ecco perché parlavamo di libertà. La libertà anche di scrivere, di dire oggi scrivo qualcosa perché ho qualcosa da dire, domani no, sto fermo un attimo. E poi i tempi, i concerti sono massacranti, perché il meccanismo dell'industria musicale di oggi divora continuamente, il pubblico ha bisogno, ha fame, si sta puntando molto spesso, troppo spesso sull'immagine più che sul contenuto, sulla canzone, su quello che è la forza del brano. E, però credo che sia ciclica, no? Cioè, c'è questo andare e tornare, sicuramente le cose un po' cambieranno, mi auguro.
Parole sante, chiudiamo ragazzi, 27 anni che ci riprovate, quindi il rituale continuerà, Sanremo 2025 sarà targato Carlo Conti, ce l'avete un brano pronto?
Uno?
Rituale, pensavo gli
potrebbe aiutare. Diamole tutte.
Pensavo agli nativi americani, insomma, che intorno al totem. Sì, no, beh, ovviamente noi ci riproviamo, poi chi vivrà vedrà, come esatto, dico sempre io, no?
Succede. Sì, stiamo lavorando proprio sull'album, quindi devo dire ce ne sono diversi di brani. Quindi se la domanda è vi ripresenterete a Sanremo, la risposta è
sì,
certo.
Bene, intanto grazie di cuore davvero a Egialissa, ad Alessandra, a Fabio, e buon giro di concerti in giro per il mondo, che questa intanto è la vostra priorità.
Grazie, buona estate, buone fine estate a tutti.
Un bacione a tutti, un abbraccio e buona musica.
Un saluto a tutti quelli di Radio Stella FM.
Questa è la nuova versione di Fiumi di Parole, quindi prepariamoci, noi siamo Egialissa, un abbraccio a tutti.
Buona estate.